abbiamo fatto sul fronte della politica, l'abbiamo fatto sul fronte dell'economia. Ieri parlavamo della questione sicurezza, di cui si è molto dibattuto. E allora facciamo un po' di bilanci anche per un altro tema molto caldo, è quello dell'Europa. Buonasera, grazie a Roberto Castaldi, direttore ricerca, centro studi, formazione, comunicazione e progettazione sull'Unione Europea e la Global Governance del CESUE.eu, spin-off della Scuola Sant'Anna di Pisa. Ho detto bene?
Sì, buonasera a tutti.
Perfetto. Allora, Castaldi, devo fare prima una precisazione su un altro argomento, poi arriviamo subito all'Unione Europea, perché i nostri ascoltatori sono fantastici, si annidano in ogni ambito e quindi ci hanno precisato meglio la questione della certificazione relativamente alle case popolari per quanto riguarda i non comunitari. Allora, in effetti la norma è cambiata, cioè oggi fa fede l'ISEE in Toscana, quindi non è un'autocertificazione, ma è l'ISEE, dove verrà valutato i possedimenti immobiliari, quelli in Italia attraverso l'IMU, quelli all'estero, quindi anche nei paesi non comunitari, attraverso un altro indice di cui non ricordo bene il nome. Però sostanzialmente, nel caso in cui fossero paesi dove non è possibile accedere ai catasti, come in tanti paesi del mondo è difficoltoso avere una certificazione, vale sostanzialmente, per dirla così, l'autocertificazione dell'utente. Dopodiché ai comuni questa legge concede ampio margine per interpretare questa vicenda in un modo o nell'altro, e sappiamo Cascina ha già interpretato, ma sulla base della legge precedente, in un certo modo. Vedremo quello che accadrà. Ci scusi Castaldi per questa digressione, ma ci sembrava importante, il tema della casa è molto, è molto sentito, e poi incrocia anche il tema del sovranismo, no? Che è uno dei temi oggi d'attualità in Europa. Però partiamo da questo articolo che è stato pubblicato ieri proprio sul Sole 24 Ore, e che titola "Più crescita per un'economia interdipendente". Cosa significa?
Significa che, contrariamente a quello che pensano i sovranisti, fuori dall'Unione, fuori dall'euro staremo molto peggio, e l'abbiamo visto anche in questi mesi in cui, con lo scontro con l'Unione Europea, abbiamo avuto un aumento dello spread, un crollo della borsa, danni economici per l'Italia. E nessuno dice che negli ultimi 3 anni e mezzo, col piano Juncker, sono stati mobilitati 50 miliardi di investimenti in Italia. Cioè, in realtà noi abbiamo avuto più investimenti dall'Unione Europea in Italia che non dal governo nazionale. Cioè, l'Europa, contrariamente a quello che molti dicono, non è necessariamente l'Europa dell'austerity. In realtà dal 2014 ha fondamentalmente cambiato linea con questa commissione, con la comunicazione sulla flessibilità, col piano Juncker, concentrandosi piuttosto sugli investimenti e sulla crescita.
Anche col quantitative easing possiamo dire che
certamente
ha fatto un po' della Banca Europea,
ha
fatto un po' della Banca Europea il prestatore di ultima istanza, quello, no? Un po' così.
Ma
alla fine
Draghi l'ha messo ben in rilievo aprendo l'anno accademico alla Scuola Sant'Anna,
sì,
sabato scorso,
a casa sua,
con
quindi
una serie di dati sul fatto che i problemi di crescita dell'Italia in realtà sono di gran lunga precedenti alla moneta unica. Cioè, noi siamo il fanalino di coda nella crescita in Europa da 30 anni, cioè 15 anni prima già da circa 15 anni prima della moneta unica. Quindi il problema non è la moneta unica e non è l'Europa, ma una serie di problemi strutturali che non abbiamo affrontato. Tra l'altro è interessante, domenica prossima sull'Espresso ci sarà un'intervista a Guntram Wolf, direttore di Bruegel, uno dei maggiori think tank europei, che sull'Italia dice che non parla dei nostri conti pubblici, ma che trae l'Italia e non aver fatto le riforme strutturali sulla crescita e non aver affrontato le ineguaglianze. Cioè, l'Italia ha dei dati da un punto di vista della ricchezza analoghi alla Germania, ma la distribuzione della ricchezza, del reddito e del lavoro sono molto più inique che nella maggior parte degli altri paesi europei.
Infatti è quello che poi dà la sensazione dell'austerity, se vogliamo.
Senta,
però c'è sempre questo tema degli eurobond che non riesce a sfondare, che potrebbe essere un ulteriore elemento di sviluppo.
In realtà, allora, noi abbiamo fatto gli euro project bonds camuffati, perché il piano Juncker sono pochi soldi del bilancio europeo e tante obbligazioni, quindi debito, bonds, della Banca Europea degli Investimenti, che è posseduta dagli Stati membri. Quindi noi non abbiamo fatto gli eurobonds formali dell'Unione Europea, ma di fatto attraverso le obbligazioni della Banca Europea degli Investimenti facciamo debito pubblico europeo.
Però qualcuno dice che sono pochi questi fondi.
Sono pochi perché la garanzia, sono pochi, però alla fine l'investimento del piano Juncker è stato circa l'1% del PIL europeo, quindi non così poco. L'altra cosa è che l'altra opzione degli Eurobonds, cioè l'idea che di fare debito pubblico europeo che sostituisca il debito pubblico nazionale, questa idea secondo me non ha nessuna possibilità di successo, perché il debito nazionale è stato fatto dai singoli stati che hanno fatto il debito nella misura che volevano e l'hanno speso quei soldi come volevano. E l'idea invece poi di metterlo in soldi a livello europeo è come sperare che di fare un mutuo per comprare la propria casa e poi sperare di trovare un vicino che decida di accollarsi.
Vabbè, però
parte.
Se la casa è comune, qualcuno dovrà aiutare.
Vale per il prossimo mutuo, quello per ristrutturare tutto il palazzo.
Vedremo.
Allora,
senta, sì.
Questi sono i bonds della BEI, cioè il debito europeo per fare delle spese di investimento sulle infrastrutture, la ricerca, la crescita, che decidiamo insieme come fare, quello ha senso farlo come debito europeo. È molto più difficile convincere invece i vicini a ripagare un debito che ognuno si è fatto e si è speso per i fatti suoi.
No, ma questo è evidente, però dal punto di vista politico è altrettanto evidente che se non si trova una soluzione a questo, il rischio è l'implosione, questo, o comunque il rischio è l'aumento di fenomeni di stress politico all'interno dei singoli stati. Ma veniamo un po' al bilancio di quest'anno per quanto riguarda l'Unione Europea, un anno difficile.
Certamente, un anno difficile per tante ragioni. In alcune elezioni c'è stato un avanzamento di forze nazionaliste in diversi paesi, c'è stato il difficile negoziato per la Brexit, però è stato anche un anno da un altro canto ricco di successi allo stesso tempo, nel senso che l'Unione è riuscita contro la politica di protezionistica di Trump a firmare e concludere alcuni dei più grandi accordi commerciali mai fatti, come quello col Giappone, la ratifica dell'avvio di quello col Canada e altri che sono in corso di negoziazione. È riuscita per la prima volta rispetto alla situazione mondiale a bacchettare in maniera significativa alcune delle più grandi multinazionali che hanno un fatturato maggiore del PIL italiano, per esempio, come Google o Apple, per tasse non pagate o abuso di posizione dominante. Il negoziato sulla Brexit ha mostrato che in realtà l'Unione è più forte dei suoi stati membri. Il Regno Unito nell'accordo ha dovuto cedere praticamente su tutto, l'Unione ha bacchettato gli stati che violavano lo Stato di diritto, l'Ungheria piuttosto che la Polonia, che ha dovuto ritrattare sulla legge sulla Corte Suprema, l'Italia con la sua sfida sul bilancio che voleva far saltare tutte le regole dell'Unione Monetaria e ha dovuto fare marcia indietro e torna a casa con una manovra scritta, concordata fino all'ultima virgola con la Commissione Europea, cioè con tutte le critiche, con tutte le difficoltà, in realtà l'Unione si è mostrata.
Quindi al momento
molto
di difficoltà,
resiliente.
Diciamo, hanno fatto un po' bene anche questi populismi all'Europa alla fine, no? Cioè hanno costretto a rinserrare le fila, tant'è vero, appunto, come lei ricordava, lo diceva poco fa Bersani a Sky, più che col Parlamento, Conte sembra averla scritta con l'Unione Europea, insomma, la manovra. Volevo proiettare sul futuro.
È fragile e resiliente insieme. È fragile perché è una costruzione incompleta e incompiuta. L'unione economica monetaria non è finita, manca l'unione politica, lo sappiamo.
Ecco, veniamo a questo, perché tanto è il nodo fondamentale. Ci saranno le prossime elezioni europee. Il clima è quello che è, no? Lo abbiamo descritto, per molti versi può sembrare anche più duro di quello che è in realtà, perché lei ha elencato anche dei successi in questo periodo, però noi forse andremo per la prima volta davvero a delle elezioni in cui l'Europa diventerà il tema centrale, si discuterà davvero del futuro politico di questa Europa, quindi da un certo punto di vista è un vantaggio.
Assolutamente, per la prima volta i cittadini avranno di fronte le forze politiche che dovranno dire se vogliono rafforzare l'Unione Europea, cioè se pensano che l'Unione Europea sia parte della soluzione rispetto ai grandi problemi globali, che sia il problema delle migrazioni, della stabilizzazione dell'area di vicinato, dall'Ucraina al Medio Oriente al Nord Africa, della gestione dell'ordine economico mondiale rispetto alla Cina o a Trump, e dall'altra parte quelli che pensano che l'Unione vada sostanzialmente smantellata e bisogna tornare alle sovranità nazionali ottocentesche, anche in tempi di globalizzazione. che poi se uno va a vedere nel dettaglio, come mostrano molte inchieste giornalistiche di questo periodo, sono poi finanziati o da Bannon e gli americani o da Putin e la Russia. Cioè sono dei sovranisti che in realtà vogliono metterci a fare i vassalli o di una superpotenza o dell'altra.
Però no, non mettiamoci su questo livello, sennò qualcuno dice che gli altri sono finanziati da Soros e non la finiamo più.
No, ma che però Soros, come dire, è la fondazione Soros è quella che ha finanziato la società civile nell'Europa orientale.
Sì, però entriamo in un polverone su cui in questo momento preferirei stare fuori.
No,
starei sul tema delle elezioni.
Ma questo, perché rispetto a chi si proclama nazionalista, cioè è un elemento di contraddizione. Ma alla fine la scelta per i cittadini è: nel mondo globale pensiamo di poter contare qualcosa come singoli stati nazionali, cioè 60 milioni di abitanti contro paesi che hanno 1.200.000 abitanti, o ci rendiamo conto che l'unica speranza di contare sul piano economico e della sicurezza è uniti come europei? Questa è la scelta che avremo di fronte alle elezioni europee.
Però quindi dobbiamo rendere anche merito, ripeto, forse un po' al vento populista che è ispirato in Europa, che ha messo le strette tutti di fronte a questo quesito, che poi le urne dovranno dirimere, no? Vedremo poi in che modo.
In fondo i veri nemici dell'Europa in questi anni non sono stati i nazionalisti che l'affrontano apertamente, ma gli europeisti tiepidi che si sono accontentati dell'Unione Europea che c'è, per quanto incompleta, invece di fare la riforma dell'Unione. Cioè la colpa dei partiti europeisti in fondo in questa legislatura.
Forse perché
è che
gli
non
stava
hanno
bene così, Castaldi,
dell'Unione.
No? Cioè, gli stava bene scaricare sull'Europa le cose che non riuscivano a fare bene in patria.
Uno è questo, l'altro è che l'Europa, come dire, nessuno ha il potere di costruirla, ma tutti insieme ce l'abbiamo. E quindi serve una congiuntura, come dire, politica favorevole, un accordo almeno tra i tre grandi stati, Francia, Germania e Italia.
Fermiamoci qui perché siamo davvero in ritardo.
Non l'abbiamo mai avuto.
Grazie Castaldi, tanto ci sarà modo di risentirci. Buona serata, buon lavoro.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, a Firenze, a proposito di solidarietà, questa